E noi continuiamo la serie dei nostri collegamenti. Abbiamo parlato con Gianluca Naso, con il dottor Silvano Papi, psicologo e psicoterapeuta, oltre che maestro nazionale. E adesso passiamo a parlare del numero uno d'Italia. Lo facciamo con il suo coach, il coach di Andrea Seppi. Siamo in collegamento con Massimo Sartori. Ben trovato Massimo, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Massimo, io inizierei ovviamente con un commento generale su questa stagione di Andreas, visto che si è conclusa, anche se ci sono ancora le finali di Serie A, comunque diciamo a livello internazionale si è conclusa. Qual è il tuo giudizio? Se ti aspettavi qualcosa di più e in che cosa in particolare?
Beh, è stata una stagione abbastanza dura per noi nell'insieme, perché siamo partiti all'inizio dell'anno avendo una serie di tabelloni abbastanza difficili. Andrea ha sempre giocato con giocatori molto forti, o primo o secondo turno, e quindi che non ci ha mai permesso di organizzarci a livello di partita, di giocare più partite di seguito per prendere un po' il ritmo della partita. Penso che il pezzo migliore della stagione di Andrea sia stato la parte tra Roma e Madrid sulla terra, che abbia espresso un tennis tra i migliori della sua carriera, soprattutto a Madrid, e che la parte più difficile invece è stata sicuramente la parte americana estiva, quindi Cincinnati, New Haven e US Open.
Eh sì, sicuramente sì, è stata una stagione un po' a strappi, ecco. Probabilmente Andreas non ha trovato mai quella fiducia giusta per riuscire poi ad esprimersi al massimo, proprio perché nel momento in cui forse poteva arrivare la vittoria, tra virgolette, scacciacrisi, e poi è sempre mancata questa vittoria.
Sì, sicuramente non è stata una stagione facile da quella parte lì. Ha avuto pochissime occasioni per prendere il lancio di magari fare un filotto di partite di seguito e portare in fiducia a se stesso. È vero anche che poi quest'estate, quando è andato a giocare Umago, ha giocato anche lì un buonissimo torneo sulla terra, sì. Ha perso in semifinale con Ferrero, con un ottimo Ferrero di quel tempo lì, poi ha giocato di seguito San Marino sulla terra, e quello è stato diciamo il pezzo della stagione dove lui ha vinto più partite. Però è anche vero che era un pezzo di stagione molto molto caldo. Ha finito San Marino molto stanco, e poi per partire per l'America, che il torneo è finito domenica, lui è partito martedì per andare in America per cominciare a giocare sul cemento, secondo me è stato il pezzo dove l'ha consumato di più fisicamente, e alla fine degli US Open, che c'è stata poi Coppa Davis e Bucarest, abbiamo dovuto fermarlo, perché se fosse andato a giocare anche in Asia probabilmente l'avremmo trovato di nuovo nella fase indoor molto provato.
Certo. Senti, ma secondo te ha influito ovviamente la Coppa Davis, nel senso che bisognava giocare sulla terra, si è giocato prima a San Marino, poi si è dovuto andare negli Stati Uniti e poi tornare, ecco, ha influito un po' nella vostra programmazione quella che sarà l'incontro con la Svizzera?
Ma un pochino sì, un pochino ha influito sicuramente, però ti devo dire che noi l'abbiamo preparato, cioè eravamo organizzati per dopo gli US Open a giocare sulla terra subito nel rientro degli US Open per preparare la partita di Coppa Davis, e questo lo sapevamo all'inizio dell'anno, cioè dopo il sorteggio, quando l'Italia doveva affrontare la Svizzera, avevamo programmato diciamo tutta la parte americana per poi arrivare in Coppa Davis. Abbiamo chiesto un aiuto anche alla federazione, abbiamo chiesto per preparare sempre l'incontro di Coppa Davis ci poteva seguire un osteopata in America, e la federazione ce l'ha concesso per due tornei qui in New Haven e US Open, e abbiamo cercato di arrivare meno stanchi possibili a questa partita, però non era facile per il circuito, per noi, almeno io parlo per Andreas, perché se poi un giocatore gioca meno tornei è più facile che magari arrivi anche alla partita di Coppa Davis più tranquillo. Ho visto che il calendario di Federer, adesso sì, non voglio paragonare Andreas a Federer, però se non sbaglio Federer, finita la Coppa Davis, ha fatto 6 settimane, 2 settimane di vacanza e 4 settimane di allenamento e per giocare il primo torneo Basilea.
Certo.
Quindi se un giocatore come Federer si permette di fare 4 settimane di allenamento, cioè 2 settimane di vacanza e 4 di allenamento in un periodo dove ci sono i tornei, vuol dire che valutano il carico di stagione in modo diverso da come lo valutiamo noi.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimo Sartori, coach di Andreas Seppi. La domanda che arriva attraverso spaziotennis.com da parte di Roberto Commentucci, che dice a Max Sartori, che saluto e ringrazio: pensate di lavorare sul servizio di Andreas in questa pausa invernale, visto che l'anno scorso di questi tempi a causa di un intervento avete dovuto rimandare il lavoro specifico sul servizio che avevate progettato? E poi ti chiede anche se pensa che Andreas abbia la voglia e la convinzione di migliorare il suo best ranking.
Intanto ringrazio Roberto che è sempre molto attento. Il pezzo ha ragione, perché l'anno scorso di questo periodo qua Andreas si era operato a dei nei e quindi noi abbiamo avuto un po' di problemi nella preparazione invernale. In questo momento qui abbiamo fatto un po' di valutazioni quanto riguarda il servizio insieme ad Andreas. Andreas si è accorto di servire più forte la prima e diciamo per noi la seconda salta molto di più, che vuol dire che quando rimbalza sul campo dell'avversario è molto più alto il rimbalzo e quindi è abbastanza contento. Forse stiamo facendo un tentativo di provare una nuova racchetta della Kennex che spinge un po' di più, e questa è un'idea di quest'inverno, cioè quindi lavoreremo sicuramente sul servizio e proveremo a fare questa cosa qui.
Allora, ci sono altre domande? Sì, scusami Massimo, concludi.
No, e speriamo di trovare abbastanza continuità, ecco, su questa cosa qui.
Ci sono un altro paio di domande su spaziotennis.com che sono giunte, te le legge Nicola Corrente.
Sì, arriva da Enzo Kerici che ti chiede: potessi tornare indietro, direbbe ancora che l'obiettivo di Seppi era il Masters di fine anno?
Adesso preciso questa cosa. Io non
sì,
ho
perché
detto,
se ne è parlato spesso su molti siti, ma, quindi in effetti.
Ma giustamente, io sono d'accordo, perché io non ho dichiarato che Seppi avrebbe fatto Master quest'anno. Comunque, se lo facesse, non ci sarebbe niente di strano, perché è un giocatore che ha battuto giocatori di livello top 10. È l'unico giocatore italiano che ha battuto tanti giocatori forti top 10. Gli manca solo da battere Federer e Djokovic. Gli altri li ha battuti tutti. Ma io ho detto che Andreas ormai ha questa qualità e è difficile trovare un giocatore come diciamo Andreas che riesce a battere giocatori di questo livello, e quindi è più facile che lui possa arrivare verso una classifica top 10. In questo momento qui il problema, cioè quello che stiamo cercando di risolvere, è una gestione di in velocità nella partita, nel risolvere i problemi quando si propongono nella partita. Ma certo, penso che l'anno prossimo sarà una delle stagioni migliori di Andreas. Ecco, a vedere come stanno andando le cose.
Un'altra domanda arriva da Mad Max. Intanto voglio salutarti e dirti che ci vedremo per gli stage che farai a Caldaro a fine dicembre. Dopodiché volevo sapere se hai visto Camilla Giorgi e cosa ne pensi. Ciao, a presto.
Saluto è un grande amico lui. Allora, io Camilla Giorgi di persona non l'ho mai vista ancora, ne ho sentito parlare molto bene, spero di poterla vedere prossimamente e spero anche che possa fare tesoro di quello che in questo momento è il tennis nostro femminile e quindi la professionalità che stanno mettendo in piedi le ragazze italiane, la Pennetta, la Schiavone, la Errani, e che Camilla possa riuscire ad arrivare a ottenere i risultati che hanno ottenuto già queste ragazze.
Eh sì, tra l'altro Camilla Giorgi che ha proprio vinto il 50.000 di Toronto ieri, quindi bellissimo risultato per una ragazza che comunque è del 91. Massimo, prima di salutarti, volevo sapere se avete già scelto i tornei di inizio 2010.
Sì, solo che le liste escono domani, se non mi ricordo male, e l'idea è di giocare come primo torneo Doha, poi trasferirsi a Sydney e poi per giocare a Melbourne. E ritorno in Europa, dovremo saltare il primo torneo a Zagabria e giocare Marsiglia, Rotterdam, Dubai, poi pausa a Davis e poi andiamo in America a giocare i Master Series e poi torniamo e giochiamo tutta la parte sulla terra, cominciando da Monte Carlo, mi sembra.
Perfetto, Massimo, io ti ringrazio molto per questo collegamento a Spazio Tennis, ti ringrazio come sempre. Massimo Sartori, in bocca al lupo per questa preparazione, ci sentiamo a inizio anno.
Grazie, Crepi, un saluto a tutti.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao.
Noi siamo pronti per la prima rubrica di quest'oggi. Vi ricordo che il dottor Fabio Colangelo è alle Mauritius per lavoro, anche se ogni volta dico Mauritius è il lavoro associato, poi la gente prende in giro, ma vi giuro che è alle Mauritius per lavoro. Iniziamo con l'angolo del tester.
L'angolo del tester. Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Ben trovato Mauro Simoncini, Tennis Italiano. Buonasera Mauro.
Ciao Ale, ciao Nick.
Ciao Mauro.
Allora, oggi abbiamo deciso di dare spazio agli ascoltatori. Sono arrivate tante domande per te Mauro, ne abbiamo selezionate alcune su spaziotennis.com. Io quindi ti lascio subito in mano a Nicola Corrente che inizia a leggerti le domande.
Ciao Mauro, allora la prima domanda ti arriva da Carlo che ti scrive: mi spieghi come mi devo regolare per le incordature a seconda delle condizioni atmosferiche, campi pesanti, umidità, tipo di palline? Grazie e complimenti, ti leggo sempre su Tennis Italiano.
Ok, perfetto. Diciamo che l'abbiamo già sentito anche noi in trasmissione, spesso mi vengono in mente gli interventi di Flavio, di Cipolla o di Riccardo Ghedini. In base alla, come ci ha chiesto l'ascoltatore, all'umidità o alle condizioni atmosferiche in generale, occorrerebbe ad alti livelli, ma anche magari a livelli più bassi, modificare il settaggio delle incordature, ma molto semplicemente per puntare sulla potenza o sul controllo. Cioè, diminuendo la tensione dell'incordatura si privilegia la potenza, perché la pallina ha una sorta di effetto fionda, se volete. Aumentando la tensione dell'incordatura si migliora il controllo e magari si fa più fatica a spingere la palla, diciamo. Quindi per esempio con un campo pesante, ovviamente un bel campo che ha appena subito un acquazzone di terra battuta, magari è più opportuno utilizzare una tensione più bassa, non so, 20-22 kg, perché la palla esca più facilmente dalle corde e per non fare eccessiva fatica a rimandarla vicino alla riga di fondo campo. Invece in caso di, non so, un particolare tipo di palline o in altura, per esempio, dove si sa la palla viaggia più facilmente nell'aria, è meglio aumentare la tensione per avere un miglior controllo sulla pallina e evitare che la palla vada magari dritta sul telone.
Certo.
Certo.
Allora, andiamo avanti con le domande per Mauro Simoncini.
Sì, volevo un parere tecnico. Per una ragazza di livello intermedio, nel senso che non è una principiante ma nemmeno completa da un punto di vista tecnico, che racchetta consiglieresti?
Ecco, qui faccio solo una puntualizzazione, perché rispondendo a ormai più di 500 lettere e post, molto spesso diciamo che i consigli possono essere precisi, indovinati, anche se occorrerebbe conoscere bene proprio caso specifico per caso, livello, tipo di gioco. In linea di massima comunque, vabbè, una ragazza che non è proprio le prime armi, non è neanche un agonista, ci sono dei modelli di racchette che pesano meno di 3 etti e hanno dei piatti corde intorno ai 100 pollici quadrati. Mi vengono in mente una Yonex RDS 300 Mid Plus, che abbiamo provato anche recentemente sul numero di novembre, pubblicato il test, che pesa 295 grammi, appunto, è abbastanza profilata, quindi per una ragazza che si suppone non abbia grande potenza da esprimere, aiuta in qualche modo. Oppure la racchetta presente della Sibulkova, una Dunlop, per intenderci quella rosa, che ha un piatto più grande perché è 108 pollici quadrati e pesa addirittura 230 grammi, quindi è molto maneggevole, molto facile da gestire, ma appunto è abbastanza generosa. Ecco,
ecco un'altra domanda che arriva da Gennaro. E tutti dicono sempre che le palline sono più o meno veloci, che alcune fanno male alle articolazioni. Per un ragazzo come me che non è esperto e vuole giocare amatorialmente, che palline consigli?
Il professor mi sa che rischia, pensa di rischiare di potersi far male, quindi credo.
Argomento delicatissimo, esatto. Nel senso che diciamo che ormai il livello qualitativo dei prodotti è alto, indipendentemente dalle marche, nomi, eccetera, eccetera. In Italia le palle che vanno per la maggiore sono Bavola e Dunlop. Tutte e due queste aziende hanno delle
delle sottospecie, passatemi il termine, ci sono le Babolat Team, le Babolat VS, quelle, diciamo così, c'è sempre una versione un pochino più economica e magari più duratura, più tosta, e una invece più di qualità che si consuma tra virgolette più facilmente. Però sono ottime anche palle Wilson o Ed, che è sponsor del circuito ATP. Poi in realtà il male al braccio e le articolazioni subentrano 1200 fattori,
certo.
Primo di quelli trascurati che mi viene in mente è quello dell'incordatura. Tanti compare male al polso, male al gomito, e non sanno neanche che tipo di corde ci sono montate sulla racchetta, che è una cosa a dir poco fondamentale.
Ecco Mauro, a proposito di corde, a questo punto ti faccio una domanda io. Che differenza c'è tra un giocatore che incorda le corde per esempio a 25 kg e una che le incorda a 24-26? Cioè, facendo una media, praticamente mi viene da dire che è la stessa cosa, però non è così forse.
Grande domanda. No, non è la stessa cosa. È una domanda tra l'altro che mi viene fatta spesso. La differenza, consigliamo sempre differenza tra le corde verticali e orizzontali, semplicemente per due motivi, diciamo. Il primo, allora, intanto si tirano di più le corde verticali in linea di massima, di 1-2 kg. Questo perché il tratto di corda verticale è più lungo di quello orizzontale, quindi in teoria per avere molto banalmente la stessa tensione bisogno di un chilo in più. E in secondo luogo perché appunto per ottenere la omogeneità, uniformità di tensione nel punto centrale, lo sweet spot, quello per intenderci dove si colpiranno più palline, appunto la tensione richiesta a un tratto maggiore proprio a livello di centimetri di corda deve essere differente. E in secondo luogo, se tiri alla lunga, cioè a lungo termine, una racchetta che subisce tra virgolette più montaggi, con tiraggi eccessivi ed uguali tra verticali e orizzontali, rischia di deflettersi parzialmente, cioè il telaio dopo 20, 30, 40 montaggi potrebbe subire delle flessioni, ecco.
Certo,
esauriente, grazie. Esaustivo, come sempre. Perfetto. Mauro Simoncini, Tennis Italiano, grazie Mauro, a risentirci lunedì prossimo.
Buon proseguimento, ciao ragazzi.
Ciao, ciao Mauro. Prima del punto ETF diamo spazio ai nostri sponsor, spot della Pirelli, soprattutto come devi vendere casa per la tua casa, una scelta sicura, Pirelli Re Agency, gruppo Casa Re, Viale Aventino 49, numero verde 800-904-888. Cerchi lavoro? Vuoi diventare un agente immobiliare? Formazione e competenze. Il nostro obiettivo per chi lavora con noi, Pirelli Re Agency, gruppo Casa Re. E ripetiamo ancora una volta il numero verde 800-904-888. E poi passiamo invece all'Empire Jeans, 13 misure per ogni taglia. Via della Vite 73, zona Piazza di Spagna, potete trovare assolutamente tutto quello che concerne i jeans, promozioni per i tennisti, per chi si presenta per Spazio Tennis o nuova Spazio Radio. Vi ricordiamo Empire Jeans, Via della Vite 73. Siamo pronti per l'ultima rubrica di quest'oggi, poi ci sarà anche spazio per la Serie A con Riccardo Bissi, ma adesso andiamo ad ascoltare il punto ETF.